Grazie cari, buonasera, bentrovati. Grazie. Un saluto a Michele di ringraziamento per questa fatica bella, preziosa che fa per la nostra Chiesa. Ieri ho salutato la parte di Macomer che era presente forse in numero ridotto dall'inizio, ma come inevitabilmente fisiologico direi è, e dicevo che comunque la possibilità di gioire dell'ascolto della parola lo si può fare appunto nella misura in cui c'è una relazione poi con questa persona che sta dentro il versetto. E allora ieri ho raccontato un apoftegma, un detto della chiesa siriaca, della patristica siriaca, che è molto significativo, e dice così: un giovane monaco va a chiedere al suo maestro anziano come mai tante persone iniziano la sequela del Signore nella vita discepolare e ad un certo punto lasciano, anche gente che sembrava così molto, molto motivata, molto desiderosa, molto attenta. E questo padre del deserto gli risponde che hai presente tu la caccia alla volpe? Dice, sai, si preparano tutti i cani, sono tutti lì, in fila, pronti per correre, e ad un certo punto vengono lanciati, slegati e lanciati. E si vede che qualcheduno di questi cani si mette a correre molto, poi si acquieta in qualche angolo della strada, fa ancora qualche abbaiata e poi rimane lì, calmo, no, non abbaia più e non corre più. Quali sono i cani che continuano a correre? Quelli che hanno visto la volpe. Solo i cani che hanno visto la volpe continuano a far la fatica di abbaiare, di correre e di andare dietro alla volpe. È un po' così la questione della vita. Quando noi percepiamo la grandezza, la ricchezza, la bellezza di un tesoro, allora è possibile vendere tutto perché quel tesoro diventi nostro. Se no, inevitabilmente, se ce ne hanno soltanto parlato del tesoro, noi rimaniamo molto ben abbarbicati ai nostri quattro stracci, 8, 12, quanti sono, ma non li molliamo. Perché? È perché non abbiamo intravisto la preziosità di quel tesoro seppellito nel campo, di quella perla preziosa, e quindi inevitabilmente è inutile che altri ci dicano: ma guarda che preziosissimo, guarda che bellissimo, guarda che ti farà piacere. Queste cose non reggono. È come un uomo dire: no, guarda che questa è una bella ragazza, se quella è uno scorfano e a me non piace, è inutile che mi dicano prenditela perché è ricca e di censo buono e simpatica. Se non funziona, non funziona. E così è, dire, l'esperienza che stiamo vivendo in questi anni, che, devo dire la verità, grazie a Dio abbiamo attivato, perché molti di voi dalla testimonianza personale stanno godendo di questa iniziativa, che ci edifica, che ci costruisce. E ognuno a modo proprio, naturalmente con la peculiarità che ognuno è, che ognuno vive, ma questo edifica il popolo di Dio. Allora, il fatto di avere questo dono, questo regalo, anche con la fatica che comunque Michele fa, perché bello è, ma ci viene a prepararsi, bello è, ma bisogna venire, bello è, però con tutti anche voi venite, bello è, ma dovete rinunciare ad andare lì, rinunciare a fare questo. Però naturalmente, ecco, questo è possibile farlo se davvero si è intravisto questo questa volta. Il gioco anche delle parole, mi pare gioco, non è gioco, ma in ebraico è sempre molto sorprendente richiamare il senso del trilittero, delle radici, e Torah sta ad indicare non tanto, come sapete, una legge, quanto nella radice Torah c'è la parola Or, che vuol dire luce. E allora voi capite quanto la Torah sia un fatto innanzitutto illuminante, quanto la Torah accenda le luci sul vivere. Si parla molto spesso della Bibbia come di un testo dove impariamo le cose di Dio, ma voi sapete che la Bibbia non è tanto questo, l'ho detto molte volte. La Bibbia è soprattutto quel pensiero di Dio, quella prassi divina sull'umano, è più un testo di carattere, diciamo, antropologico. Quello che Dio, in fondo, pensa dell'umano è come l'umano in qualche modo può funzionare, può essere bello. Non tutti gli stili di vita promuovono la vita, lo sappiamo. Non tutte le realtà che in qualche modo noi chiamiamo vitali, in fondo, sospingono avanti la vita. È come voler far camminare una lavatrice con le istruzioni per il fornetto a microonde. L'umano ha necessità di istruzioni proprie. Non cammina con altre indicazioni. Se si sbaglia questa caratura, noi tentiamo di far camminare una cosa come la vita, uso termini banalissimi, con motori o con carrozzerie o con carburanti che non la fanno camminare. Ecco perché scoprire il senso, vedere la luce, misurarsi dentro una storia dove il Signore ci dice che chi stringe a sé la propria vita la perde, chi la dona la trova, è dentro questo contesto che piano piano si può cogliere anche la bellezza, il senso di una lettura, come diceva Michele concludendo, necessita di entrare dentro i filamenti, textus vuol dire tessuto, testo vuol dire tessuto. Allora bisogna prenderli in mano questi filamenti, bisogna, come dire, palpare. Una donna che se ne intende non è che vada e compra a caso, prende in mano il tessuto, lo strofina, vede se funziona e cosa c'è, e così è per un testo. Tutti i testi, a maggior ragione il testo della Bibbia, dove la Chiesa non fa altro che farci entrare giornalmente dentro questo fiume, no? La lezione cursiva che c'è nella liturgia, in fondo, è prenderci e farci entrare dentro questo scorrere lento, e ogni 3 anni la Chiesa ripete, la sinagoga nella parte palestinese lo faceva in un ciclo molto più ristretto, non c'era il Nuovo Testamento, ogni 2 anni nella parte palestinese, e nella parte invece più babilonese di Palmira ogni 5 anni passavano tutta la scrittura, così continuamente. E chi può dire che io questo testo l'ho già sentito, e quindi lo so. Testi che entro cui noi entriamo e ci passiamo tutta la vita, quanti testi studiati, ristudiati, pubblicati, tradotti, commentati, poi li riprendi in un passo durante la liturgia o da solo, e tu dici, ma io questo con tanti anni che l'ho studiato, tanti anni ci ho scritto, ci ho pubblicato libri, che cosa significa? Significa che il fatto di riprendere giornalmente in mano il testo, il textus, il tessuto, è la grande sfida. La sfida è la familiarità. È come per la vita. Solitamente, se non diventiamo, se non ci arriva l'Alzheimer, noi non saltiamo i pasti, non li saltiamo. La questione è proprio quella di una continuità giusta, né abbuffate, né troppa rarefazione. Il giusto, indispensabile. come dicevano gli studenti di facoltà, gli esami preparati in 3 giorni fanno un duplice effetto: o la diarrea o il vomito. Non resta niente, non resta nulla, resta soltanto di ciò che si è studiato questa, ciò che si sedimenta nelle giuste dosi, che uno può prendere anche 30, è paradossale, ma essere un asino patentato ugualmente dopo il 30. Perché se capita il professore che non è molto cane, e se capita il fatto che tu, come dire, riesci a impapucchiare un po' di cose e hai una loquela, un po', sai, il professore deve sentire tanti, ti sente parlare, alla fine non ti ascolta manco più, mi dia il libretto, firma e vai, ma è un asino. Questo significa allora che invece è questa sedimentazione lenta che fa il tessuto, che fa il clima, che rende il palato capace. E allora ecco, anche una parola ascoltata richiama questo, cioè accende tutto un universo che di per sé invece senza questa familiarità non si accende, non si accende. Allora ringraziamo il Signore che c'è questa bella opportunità. Michele, ancora grazie per questa fatica, che ripeto è una fatica, ma le cose belle, voi lo sapete bene, senza fatica non si fa nulla, non si fa nulla. Ricordando, per chiudere, la parola che il Signore ci consegna, la consegnata ai primi discepoli, chiama i suoi piccolo gregge: non fatevi attanagliare dal contarvi quanti siete o dal fatto di essere o pochi o molti, è del tutto secondario. La vita di ognuno è unica e noi ci misuriamo con questa realtà. Piccolo gregge, Gesù non ha mai nessuna intenzione di avere intorno a sé una folla di plaudenti, lo dirà a Pietro e agli altri 11: ve ne volete andare via anche voi? Andate. Ma una volta che il tesoro è stato intravisto, allora, Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Signore, vi benedica, vi accompagni, vi dia grazia e gioia. Buona serata a tutti.